avete detto la vostra presenza attraverso una parola che nella Bibbia è fondamentale. Eccomi, ci sono, ci voglio essere, desidero esserci, con tutta quella consapevolezza che in questo momento della vostra vita e della vostra età avete. Ma perché per vivere sempre c'è necessità di un eccomi. Ogni relazione, ogni cosa della vita, ogni scelta in fondo impone che noi diciamo un ci sono, un eccomi. E lo facciamo tenendo conto anche di un'altra realtà che certamente avete avuto a cuore, ma che bisogna esplicitare. La vostra vita è unica. Come voi, come ciascuno di noi, non ce n'è stato uno prima, non ce n'è uno adesso, non ce ne sarà un altro dopo. Voi capite che questa unicità, che ci dà la vertigine, se è vera, come è vera, richiede un'altra attitudine del cuore, che è la responsabilità. Per vivere bisogna essere responsabili, cioè bisogna dare risposta alla vita. Senza risposta non c'è vita, c'è respiro, c'è divagazione, c'è tutto il resto, ma la verità profonda del vivere, la pienezza della vita, esiste, si muove, parte nell'istante in cui noi diventiamo responsabili, cioè diamo una risposta alla vita. Tant'è vero che in italiano irresponsabile, in fondo, significa proprio l'incapacità di dare una risposta alle attese della vita, alle proposte della vita, alle scelte della vita. Quando è che uno è adulto? Non quando ha 40 anni, ma quando è responsabile. Potete essere responsabili voi in questo momento della vita? Sì. Certamente sì. Certamente sì. Commisurato alla vostra età, alla vostra cultura, alla vostra condizione di ragazzi, ma avete ormai tutte le caratteristiche della responsabilità. O, siccome Dio ci ha fatto liberi e non burattini, anche di essere irresponsabili. Tanto è vero che capita che anche noi, anche nelle migliori famiglie, quando abbiamo anche tanta buona volontà, riusciamo ad essere deficienti, nel senso che ci manca qualche cosa per dare una risposta significativa. E allora, se questo è vero, se c'è una unicità della vostra vita e non ci saranno tempi supplementari per nessuno, questi esistono nei campi da gioco, ma non nella vita. Se vivere è rispondere, tutte le risposte sono esatte nei quiz. Tutte le risposte, una è uguale all'altra? Ah no, andate a fare gli esami all'università, o anche quelli prima. Non tutte le risposte funzionano. E allora, se tutto questo è vero, ecco perché siamo qui da credenti, da cristiani. Perché per essere responsabili, per rispondere in modo pieno, noi abbiamo necessità dello stesso cuore di Dio. Questo è il sacramento della confermazione. Per vivere ci vuole una larghezza di cuore. I doni che sono arrivati significativamente come lume che avete portato all'altare, se voi li riprendete uno per uno, sono tutte realtà che servono, per così dire, sono indispensabili per vivere, per la vita. Pensate il dono della pietà. Non so che cosa abbiate percepito in questa pietà. In italiano far pietà non suona molto, molto bene, no? Cioè, è una cosa che ha una sua connotazione particolare. Ma il dono della pietà, tra quelli che abbiamo che avete presentato come da ricevere in dono, appunto, è la capacità di avere con Dio una giusta relazione. Questa è la pietas, l'eusebeia in greco. Questa è la relazione vera che può correre a questo punto tra un umano e Dio. E chi se la inventa? Chi se la può inventare? Manco molti anni di studio, di tanta teologia, portano a questo. Questo è un dono dello Spirito. Il dono del consiglio è stato chiamato in causa, che non è dare buoni consigli agli altri, anzi non date affatto consigli a chi non ve li chiede, perché non se ne fanno proprio niente. A chi ve li chiede, dateli. Ma che cos'è questo consiglio? Il consiglio è la capacità di sapere dove mettere i piedi dentro la vita, cioè soppesare ciò che va fatto e ciò che non va fatto. Pensate quante opzioni di vita ci sono nelle scelte, in un'amicizia, in affetti, nel lavoro, nella scelta del proprio cammino di studi, di vita vocazionale. Chi è che se lo inventa? Per vivere noi abbiamo necessità di questa capacità di discernimento. O pensate, l'ultimo dono che con le mani alzate io chiedo a Dio per voi: riempili del tuo santo timore. Può essere la paura, parlando con Dio, di questo timore, secondo voi? Dopo che Dio si è svelato nel volto di Gesù, si può avere paura di Dio? O Dio chiede paura nei suoi riguardi, secondo voi? No. Lo si capisce perfettamente anche in italiano. Quando noi amiamo una persona, desideriamo non arrecarle alcun dispiacere. Riempili del tuo santo timore, si può tradurre benissimo così: fa, o Signore, che ti prendano sul serio. Quando è che noi amiamo una persona? Quando la prendiamo sul serio. Possiamo dire ti amo, ti amo, ti amo, ma quando non prendo sul serio l'altro, nella sua unicità, nella sua verità, nei suoi desideri, nelle sue fragilità, io non la prendo sul serio, io non la amo. L'ultimo dono che io chiedo per voi e la comunità chiede per voi è prendere sul serio Dio, perché Dio non è una barzelletta. Vivere con Dio presente nel proprio orizzonte o vivere con Dio assente nel proprio orizzonte cambia completamente l'esistere. Voi avete un esempio qui di Edvige, di una che veramente ha avuto timore di Dio, cioè che l'ha preso talmente sul serio questo amore che la sua vita oggi, ancora una volta, ci viene presentata come modellare, come un esempio di vita ben riuscita. Allora, tutti questi doni, quanti sono i doni? E secondo voi Dio si ferma a 7? No. 7 è un modo biblico per dire tutti i doni, e anche qui lo capiamo a partire dalla nostra esperienza umana. Quando noi amiamo una persona non diamo qualche cosa di nostro, noi diamo noi stessi. Quando Dio ama, dà se stesso e in totalità, questo vuol dire 7. Di tutti questi doni c'è necessità semplicemente per una cosa, per vivere. Sono venuto, dice Gesù di sé, perché la vostra gioia sia piena. Sono tutti frammenti di un unico dono che è lo stesso cuore di Dio che ci viene dato, che vi viene dato questa sera per vivere. Anche perché certamente l'esperienza, forse tristemente, l'avete già fatta. Quello che noi chiamiamo peccato, così si chiama teologicamente. Ogni qualvolta noi siamo violenti con qualcuno, chi è la prima vittima della violenza? Ho detto in altri termini, chi odia è felice? No. Chi ruba è felice? No. Chi gioca con le cose della vita e sul momento può apparire come vincente, perché c'è una valentia che in qualche modo emerge, perché uno appare togo, più scafato degli altri, ma chi dà ascolto alla propria coscienza sa perfettamente che ogni forma di violenza, ogni forma di ingiustizia, ogni forma di gioco nelle cose importanti della vita, il primo a patire è colui che le compie. E allora la pagina del Vangelo di oggi, ma anche la prima lettura. Questa parabola che Gesù racconta sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. E come si fa a pregare sempre senza stancarsi mai? A voi verrà in mente chissà il rosario che non finisce più, le preghiere che non hanno più confine o chissà cosa vi viene in mente. Perché l'associazione alla preghiera per noi solitamente è qualche cosa di vocale, qualche cosa da fare. Gesù ci sta indicando un'altra strada. Primo, questo pregare sempre, senza stancarsi mai, significa innanzitutto un atteggiamento del cuore, un atteggiamento della vita. E anche qui noi possiamo comprendere, a partire dalla nostra esperienza umana, quando noi amiamo una persona, nei riguardi quella persona, anche se non è presente, è qui. Chi è stato innamorato, se voi ancora questo non vi è capitato, a Dio piacendo vi capiterà, ma è evidente che la persona amata c'è sempre. Il pensiero della persona amata in tutte le declinazioni non manca mai nel cuore di chi ama. Sostanzialmente questa è la preghiera. Ecco perché Gesù dice c'è una necessità di pregare sempre senza stancarsi. Ancora qui il supporto della nostra esperienza umana può essere utile. Se io ho un desiderio, desidero una realtà, desidero un incontro, desidero una cosa fortemente, basta per esempio che io dica a chi mi può aprire la strada per avere o per vivere quell'esperienza una volta, guarda, io desidero questo. Chi in fondo desidera fortemente, ardentemente qualche cosa, ritornerà senza stancarsi e chiederà, anche rompendo le scatole all'altro, chiederà quello che in cuore gli preme, lo desidera, lo vuole. Qui abbiamo un esempio di questo tipo. C'è una vedova, oggi non suona, non dice niente, una vedova vuol dire una senza alcun diritto, perché non c'era più nessuno che in qualche modo la difendesse. Quindi una persona priva di ogni aiuto sociale. Tutti potevano, come dire, depredare l'orfano e la vedova. Non c'era supporto sociale di nessun tipo. E dice Gesù, raccontando questa parabola, per dire quanto necessita la preghiera, che si rivolge a questo giudice che è ingiusto, è iniquo, non fa nulla di quello che dovrebbe fare, cioè fare giustizia. Soltanto che questa donna chissà qual è stato il dramma che viveva. Qui non ci è raccontato, Gesù non ci dice qual è, chi era questo avversario, ma una cosa comprensibilissima potrebbe essere questa, perché capitava nel periodo: chi uomo aveva a che fare con una vedova, per esempio, poteva fargli fuori, se non c'era un parente maschio vicino, poteva fargli fuori tutti i beni del marito. Voi capite cosa significa? Potevano essere depredate su tutto. E allora questo avversario, questa vuole giustizia e chiede giustizia al giudice. Il giudice non ne vuole sentire. Alla fine, perché questa donna è stata così insistente, perché evidentemente aveva a cuore quel diritto che era stato, quel suo diritto che era stato leso, va, e alla fine il giudice stesso dirà così: anche se non temo Dio, non lo prendo sul serio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E Gesù dice: ascoltate cosa dice questo giudice iniquo, cattivo. E voi volete che il Padre che io vi ho raccontato, che io vi ho svelato, non dia risposta ad ogni vostra domanda circa la giustizia? È la domanda finale della pagina evangelica che ci lascia un po' perplessi. Cosa vuol dire? Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Cosa vuol dire questa domanda che Gesù fa ai discepoli? Se la donna viene presentata come una che non si piega all'ingiustizia e che persiste anche di fronte ad un uomo potente perché le venga fatta giustizia, Gesù in fondo dice: ma ci sarà qualcheduno quando io tornerò che ancora grida, si rivolge a Dio, certo che Dio è Padre e quindi risponderà? Ci sarà ancora qualcheduno che dà credito a Dio, sapendolo non distratto? Ogni qualvolta noi ci pieghiamo ad ogni forma di ingiustizia, evidentemente viene meno una realtà imprescindibile dell'umano. Ecco che cosa vi viene donata: questa capacità, che è un dono dello Spirito, di poter stare dentro la storia con questo cuore largo, con un cuore buono. Vedete, un conto è il carattere e l'educazione ricevuta, che meglio è, va bene, ma il cuore necessita di un tocco speciale, perché in certi momenti della vita le scelte che noi possiamo fare sono scelte che o la promuovono la vita oppure la distruggono la vita. Ecco perché c'è necessità di un dono. E questo dono che vi viene fatto, oggitutto anche la formula che io uso quando vi passo il crisma è questo olio profumato che il vescovo e il presbiterio benedicono il giovedì santo, nella messa crismale, e nella Bibbia è il segno della giovinezza, della bellezza, della salute e della forza. Questo è l'olio. Non è per fare un po' di luccichio sulla fronte. Questo è il segno. E facendo questo piccolo segno di croce, io dico semplicemente queste parole: ricevi il sigillo dello Spirito che ti è dato in dono. Nessuno merita l'amore. I regali che avete ricevuto sono doni che passeranno. Tutti i doni che ci fanno si consumano, si sfasciano, diventano fuori moda, se sono soldi spariscono subito. Noi abbiamo necessità per vivere di un dono che non passi di moda, che non ci venga portato via e che neppure noi, quando viviamo da cretini, possiamo buttare, togliere. La figliolanza, l'essere figli, è una realtà che non ci verrà mai tolta, anche quando noi siamo delinquenti. Ecco il dono di cui abbiamo necessità per vivere. Ecco perché ricevete la confermazione questa sera. C'è una comunità che prega per voi. Se è venuto il vescovo, non è che sia molto importante, ma capite, se c'è il vescovo per un momento del genere, vuol dire che la cosa è seria. Perché se io e voi facessimo delle cose insensate, saremmo matti. Io che sono qui e voi che siete qua. Solitamente le persone normali non fanno cose insensate. E la cosa è molto sensata, perché il cuore di Dio serve, ci aiuta a vivere pienamente questa unica vita umana che il Signore ci ha donato. Il Signore lo compia per voi. E ai padrini, madrine, genitori, se avete un dono da fare, oltre quello che certamente avete fatto a questi ragazzi, è il dono della vostra coerenza e della vostra autenticità. Tutto il resto passa. Se voi volete lasciare un'eredità che dia vita alla loro vita, è una presenza autentica, significativa, che dica tutta la coerenza della vostra vita. Diversamente loro, come tutti quelli a cui noi ci rivolgiamo, dando buoni consigli e dicendo si fa così, non si fa cos'ha, guardando le nostre scelte di vita, possono dire ad ogni adulto: medice, curate ipsum. Medico, curati tu prima di dare le medicine a me. Fai tu scelte responsabili di vita, poi vieni a dirmi che cosa fare. È un grande impegno quello che vi prendete, un grande impegno. Non è coreografico, non è coreografico. Il Signore anche voi dia tutta quella luce, quella forza, perché questa coerenza diventi il dono per eccellenza per questi giovani amici.